No.
Bentornati, io sono Daniele Bochicchio, con me c'è anche
Cristian
Cristian.
Vera, benvenuti anche da parte mia.
E staremo con voi circa 50 minuti per farvi vedere tutte le novità di .NET 5 e C Sharp 9. Come molti di voi, noi siamo sviluppatori di .NET fin dalla prima ora e .NET Framework è cambiato negli anni da .NET 1 fino a .NET Core 3.1. Siamo stati di fronte a tantissimi cambi, a tantissime novità. Il prossimo è probabilmente epocale perché abbiamo avuto finora di fatto tre versioni di .NET: .NET Framework a cui siamo abituati, .NET Core che è il reboot in chiave cross-platform moderna e performante, Xamarin con la legacy che si porta dietro Mono, che invece è stato ovviamente integrato all'interno dell'ecosistema .NET per consentire di sviluppare applicazioni cross-platform. Tutto questo è stato unito da .NET Standard con .NET 5, finalmente torniamo a One.NET. Christian non vedeva l'ora. Finalmente avremo un solo runtime, una sola class library e una serie di semplificazioni. Ma come arriveremo a .NET 5? Ci arriveremo passando attraverso una serie di step. Se siete sviluppatori che hanno già utilizzato .NET Core, sapete che c'è .NET Standard a garantire che le librerie possano essere scritte una volta sola e fatte funzionare sia su .NET Core che su .NET Framework che su Xamarin. Da un punto di vista pratico, quello che è molto interessante di questo approccio è che abbiamo smesso di avere binari che non erano compatibili tra loro. Però è un primo step. Qual è il successivo? Lo step successivo è unificare di nuovo sotto un unico singolo ecosistema quello che abbiamo fatto finora. E ci arriveremo con .NET 5. .NET 5 quindi riporta ad avere tutto sotto un solo ombrello. La versione di oggi di .NET Core è di fatto parente a .NET 5 che arriverà a novembre del 2020. In realtà lo schedule adesso è cambiato, noi avremo sempre una versione di .NET 5, scusatemi, .NET ad ogni novembre. Partiremo con .NET 5, vai pure avanti Christian con le slide, e poi ogni anno a novembre avremo una versione LTS di .NET. Che vuol dire LTS? Vuol dire con il supporto long term, cioè fino alla release successiva. Da un punto di vista pratico, questo vuol dire che se voi utilizzate una versione, di .NET in un ambiente enterprise dove volete avere la garanzia del supporto a lunga durata, eccetera, dovrete aspettare .NET 6. E il motivo è che, ovviamente .NET 5 è la prima versione di One.NET e quindi magari non tutto sarà portato. Di fatto .NET 6 segnerà la vera partenza di One.NET. Però, chiaramente, se voi avete già fatto il passo di portare le vostre applicazioni a .NET Core 3, 3.1, siete già, diciamo, a
Molto
buon punto, giusto, Christian?
bene. E, tra l'altro anche il linguaggio, di fatto anche l'evoluzione di C Sharp seguirà l'evoluzione di questi .NET, di questi rilasci, quindi se proprio vuoi l'ultima versione di C Sharp sarai per certi modi obbligato a usare la versione più recente che magari non è la LTS, ecco, quindi sta a voi
Sì.
la scelta.
Da un punto di vista prettamente pratico, questo vuol dire che noi avremo un solo tipo di progetti e potremo sviluppare applicazioni con un solo SDK. Vai pure avanti, Christian, con le slide. E quindi .NET 5 che cos'è? Di fatto è unificare tutti i framework di .NET sotto un unico solo ombrello. E ovviamente in preview in questa fase sarà disponibile in versione finale a novembre. E quello che è interessante è appunto la possibilità di avere un'evoluzione di .NET Core a cui è stato unito il meglio di Mono con una sola class library, con strumenti di sviluppo che sono gli stessi e con alcune novità che il runtime di .NET non aveva, tipo l'AOT, cioè la compilazione ahead of time. E grazie al fatto che ovviamente vengono presi alcuni pezzi di Mono, l'interoperabilità con Java e Swift di Mono e di Xamarin e quindi la possibilità di scrivere applicazioni cross-platform con .NET che però se necessario utilizzano dei componenti per Android o per iOS fatti con Java e Swift.
Sì, tra l'altro la .time compilation è fondamentale per Blazor, visto per Blazor, che permette di andare a creare un runtime, un eseguibile di fatto che non abbia più l'IL come l'abbiamo sempre usato fino adesso, ma abbia proprio il nativo in WebAssembly, nel caso di WebAssembly, o in caso di nativo per Windows o per Linux, nel caso tu si decida di sviluppare un'applicazione per il desktop. Quindi non c'è più la possibilità di decompilare e non si paga più il costo del just in time. Ovviamente questo non è sempre un pro, ma a volte è un contro. Comunque insomma è emozionante quello che ci aspetta, dai.
Sì, certamente, perché comunque insomma se siete già passati a .NET Core il porting sarà semplice. Vai avanti Christian con le slide. E quindi la domanda che voi potreste farvi è: che cos'è .NET 5? Di fatto è .NET unificato con C Sharp 9, FS Sharp 5, prossime versioni dei linguaggi. Visual Basic non fa parte di .NET, di One.NET, per motivi credo storici, ormai gli sviluppi di fatto di .NET Core ci hanno già insegnato che Visual Basic è, possiamo dirlo ormai, su un binario morto. C'è all'interno ASP.NET Core 5, che è una versione di ASP.NET portata a One.NET. Al momento le novità non sono tantissime, sicuramente la più interessante sarà quella che Blazor continuerà a essere migliorato e beneficerà dell'AOT di cui parlavamo prima, quindi di migliori performance. In generale tutto .NET ha migliori performance, questo da un punto di vista pratico vuol dire che la vostra applicazione, senza che dobbiate fare niente, diventerà più veloce e più scalabile. E poi all'interno troviamo una versione di Entity Framework Core 5, che hanno deciso di chiamare Entity Framework 5, che in realtà è già esistito, quindi sarà interessante poi quando cercheremo documentazione capire se sarà per la nuova o la vecchia versione di Entity Framework, ma ormai siamo abituati a questi cambi. E MAUI, che è un nuovo framework, un'evoluzione di Xamarin, di cui poi ci sarà una sessione di approfondimento. Da questo punto di vista, quindi, .NET 5 è l'insieme di pezzi che già conosciamo.
Sì, infatti questo 5 sta a significare un'evoluzione, un proseguo del framework che era arrivato a 4.8 e non proseguo del .NET Core che è arrivato a 3.1, quindi non è né .NET Core né .NET Framework. Potremmo dire che è un nuovo .NET, però...
Sì, molto più simile a .NET Core, quindi il porting da .NET Core è facile, abbastanza facile. Il porting da .NET Framework vuol dire rifare l'applicazione. Su questo bisogna essere chiari, perché uno potrebbe aspettarsi che .NET Framework 4.8 e .NET 5 siano parenti, in realtà hanno delle radici in comune, ma sono su una strada completamente differente. Le novità qui sono tante, sono per lo più invisibili in questa fase perché siamo ancora nelle preview. Quella probabilmente più interessante è l'aggiunta di una nuova modalità single file application, che è praticamente diversa da quella a cui siamo abituati oggi con .NET Core 3.1. Non è più uno zip, ma è un formato binario ad hoc. Magari Christian, se vuoi spendere due parole.
Sì, questo infatti non so se l'avete mai provato, ma in pratica quando eseguivamo l'eseguibile prima veniva fatta una zip in una cartella temporanea e poi dopo eseguito, certo con delle forme di cache, quindi la prima volta era più lento, la seconda più veloce, però non era un vero eseguibile come propriamente detto, insomma come se fossero un portable app. Invece adesso hanno fatto una cosa seria, quindi avremo eseguibili diversi a seconda della piattaforma su quale stiamo andando e verrà avviato immediatamente.
Sì, e questo per esempio si sposa molto bene con la possibilità di mettere in folder, in share, read only l'applicazione, perché a quel punto riesce a funzionare, che per esempio uno scenario che non era supportato che non è supportato dall'attuale modalità. Poi abbiamo il supporto nativo per ARM64, sia in Windows, per esempio, c'è un Surface che monta questo processore, sia su Linux. È molto interessante perché si sta diffondendo molto come piattaforma anche a livello server con Linux, e quindi aggiunge la possibilità di sfruttare .NET 5 in maniera ottimale su queste piattaforme, che se no, se non hanno un supporto diretto, andrebbero in emulazione perdendo ovviamente di performance. E poi degli investimenti che sono state fatte sulle API JSON, che ancora una volta sono state oggetto di modifiche, perché le attuali sono molto limitate e stanno cercando di migliorare il supporto che ora abbiamo.
Sì, purtroppo il gap c'è, ci sarà ancora, però sì, diminuisce sempre più, ecco. JSON.NET infatti è ancora lì e rimane ancora a disposizione se si vuole avere un controllo completo sulla serializzazione, ecco.
Sì, l'obiettivo è quello di migliorare ancora le performance, che sono comunque un punto dolente di JSON.NET e anche di System.Text.JSON, nonostante abbia comunque migliorato rispetto a JSON.NET. Quindi, a questo punto, come faccio a migrare un'applicazione a .NET 5? In realtà è abbastanza semplice, perché basta cambiare il target framework e il 90% delle applicazioni fatte con .NET Core funzioneranno. Non esiste più il moniker .NET Standard, ma solo .NET 5. In realtà, come vedremo nelle prossime slide, adesso ne abbiamo una serie, le novità sono abbastanza interessanti, perché avremo un generico target framework .NET 5 che combina gli attuali .NET Core App e .NET Standard, e poi avremo delle versioni specifiche per i vari ambienti per cui dovessero essere necessarie delle estensioni. Quindi avremo .NET 5 Windows, iOS e Android, che ovviamente andranno con le rispettive varianti dei sistemi operativi, e che nel caso di alcune API che vengono introdotte in versioni specifiche, per esempio in iOS 14, possono addirittura avere il loro target framework dedicati. ASP.NET e Xamarin Forms sono portabili e useranno sempre il generico .NET 5, perché sono cross-platform di loro natura.
Su questo, Daniele, l'idea è che comunque di limitare il più possibile i moniker specifici per piattaforma. Tendenzialmente dovrebbe esserci la necessità di non farlo, ecco, solo se proprio usate delle API specifiche di Windows, allora sarà necessario targetizzarlo. Però siccome la maggior parte delle cose sono esposte tramite API.NET, difficilmente bisognerà scendere nel dettaglio e fare una apposta per Windows. Capisco magari per l'iOS o per Android, dove lì magari fai un'app in Xamarin o in MAUI, ma per il resto non dovrebbe essere.
Credo che serva soprattutto per le funzionalità probabilmente native del sistema operativo, che non trovano la controparte. Esatto, quindi se uno vuole sfruttare, ammesso che abbia ancora senso oggi, Live Tiles, può farlo grazie al pacchetto specifico per Windows, piuttosto che alle API che vengono di volta in volta introdotte e che espongono pezzi del sistema operativo specifici solo di Windows o di iOS o di Android. Certo. Quindi, da un punto
di
vista pratico, che fine fa .NET Standard, Christian?
Ci sarà ancora, anche più per una questione di retrocompatibilità, perché ormai il NuGet.org è pieno di pacchetti fatti per .NET Standard. Questo significherà che noi possiamo tranquillamente usare pacchetti NuGet fatti per .NET Standard, dalla 1.2 fino alla 2, e l'ultima 2.1, ma si ferma qui, quindi non ci sarà un'evoluzione di questo, anche perché appunto .NET 5 lo rimpiazza totalmente. Quindi si spera di non dover creare di nuovo ancora un fork da questo punto di vista, ma lentamente di abbandonarlo. Non c'è quindi bisogno di fare un moniker specifico per Linux, proprio perché ci sono troppe distribuzioni di Linux da accontentare. L'idea è che sempre usando .NET 5, che ha uno strato di BCL e delle librerie NuGet uguali su tutte le piattaforme, la necessità di dover differenziare solo per Linux non ci dovrebbe essere. Ecco, non c'è per questo motivo anche un target framework per il WebAssembly, cioè una cosa fatta per .NET 5 andrà benissimo anche per essere utilizzata all'interno di Blazor. Quindi pensate a tutto l'ecosistema di librerie NuGet che possa essere utilizzato all'interno di Blazor. Non è male come visione del futuro. È chiaro che il passaggio da .NET Framework a .NET 5 sarà un po' più difficile, ma è lo stesso che già oggi si può fare per passare a .NET Core 3, 3.1, quindi il fatto che si possa portare Windows Form e WPF prevede una serie di modifiche, il cambio del CS Project, l'adeguamento delle librerie e così via, però potenzialmente si può fare, quindi e MAUI in questo senso potrebbe dare un'ulteriore mano nel caso si voglia riprogettare l'interfaccia pur mantenendo magari tutto il strato di servizi sottostante.
Sì, allora ci fanno alcune domande, secondo me, su cui
È
ha senso rispondere. Sì, una ci chiede come si fa a fare il porting. Beh, Christian ha già risposto, ma in realtà bisogna praticamente prendere porting da .NET Framework a .NET
Core.
5, vuol dire prendere quell'applicazione, se magari volete già portarla adesso a .NET Core, e poi portarla a .NET 5, perché da .NET Core a .NET 5 è un aggiornamento, se vogliamo, da .NET Framework a .NET 5 o a .NET Core è una riscrittura, dove gran parte del codice può essere riutilizzato, ma è comunque una riscrittura. A patto che utilizziate quello che c'è in .NET 5 e .NET Core, un'altra domanda, il futuro delle web forms non esiste più, sono 10 anni circa che non vengono più aggiornate, ormai l'unico toolkit con cui fare sviluppo di applicazioni web che non siano SPA è MVC o
Ci sono
Razor
perso
Pages.
ormai con .NET Core, quindi ormai il filone è quello.
Sì, esatto. E quindi niente web form. Il target framework potrà essere variato anche in fase di compilazione, un po' come avviene già con WinRT, uno può andare a controllarlo anche da codice. Se vuole.
Sì, in pratica quando compili ottieni più di una DLL, ognuna targetizzata e con le differenze influenzate da queste direttive di compilazione. Anche se diciamo che la strada migliore magari potrebbe essere questa a livello programmatico, fai un'unica DLL, ma certe cose le chiami in un modo o nell'altro, a seconda appunto dell'interrogazione del sistema operativo che sai nel cui l'eseguibile viene eseguito.
Sì.
Appunto.
Le
Ok.
novità più interessanti dei prossimi mesi saranno certamente quelle sui toolkit, cioè ASP.NET, Entity Framework, MAUI, Blazor. In questa fase siamo ancora in una fase di preview e quindi .NET 5 ha delle novità dal punto di vista, diciamo, del runtime base. Per cui certamente torneremo a parlare di questi argomenti nei prossimi mesi. Quello che possiamo dirvi è che di sicuro, insomma, se uno oggi ha investito su .NET Core, passare a .NET 5 o anche su Xamarin per certi versi, passare a .NET 5 sarà abbastanza semplice. Se siete fermi ancora a .NET Framework, c'è questo doppio passo da fare. Finita questa carrellata di .NET 5, parlerei di C Sharp 9, che forse è
Ci
il
divertiamo
pezzo
un po'.
che ci
Sì, allora
interessa di
C
più.
Sharp 9, come abbiamo già anticipato, verrà rilasciato insieme a .NET 5. Come è già avvenuto con C Sharp 8, una parte interviene nel compilatore, quindi ci sono delle nuove keyword che semplicemente vanno a cambiare o che scrivono codice o che crea codice IL per noi per agevolare certe pattern di scrittura. Dall'altra invece alcune novità riguardano il runtime, quindi servono supporto da parte del runtime, in questo caso di .NET 5, come era già avvenuto appunto con C Sharp 8. In realtà si potrà usare qualcosina anche su .NET Core magari o su .NET Framework addirittura, finché si parla appunto di agevolazioni dal punto di vista del compilatore. Però per avere una piena esperienza appunto bisognerà seguire il filone di .NET 5. Non c'è ancora purtroppo una preview di Visual Studio per giocare un po' su questo, al massimo se c'è fanno girare solo alcune caratteristiche del C Sharp 9, non tutte, perché in pieno stile in sviluppo a agile, chi sviluppa una certa feature non è quella che sviluppa l'altro, si trovano in posizioni differenti, tant'è che a questo link potete andare a vedere lo stato di avanzamento di ogni rispettiva feature, partecipare eventualmente alle discussioni interessanti, tipo se chiamare una cosa così o se chiamare una cosa così, però conta anche quello. Quello che possiamo utilizzare come strumento è sharplab.io, che è un sito internet dove puoi scrivere il codice C# e testare il compilatore selezionando che tipo di feature tu vuoi andare ad usufruire, ed è quello che noi adesso andremo a utilizzare per divertirci un attimino con le caratteristiche di C# 9. Queste sono la lista delle principali novità, alcune delle quali potrebbero variare un po' magari in alcune caratteristiche, ce ne sono altre magari di minore importanza che sono ancora in fase di sviluppo, sono ancora in fase di discussione, quindi a questo potrebbe aggiungersi qualche altra funzionalità. Sicuramente degne di nota sono i records che cercheremo di vedere, poi ci sono delle piccole chicche che possono andare sicuramente a facilitare lo sviluppo di classi che adesso andiamo a vedere, ad esempio gli init only. Quindi io adesso passo a Sharplab, eccolo qui.
Sì. Prima di passare, è chiaro che alcune di queste novità possono essere marginali rispetto allo sviluppo di tutti i giorni, ma perché ormai, lo diciamo da due o tre versioni di C# a questa parte, C# è un linguaggio maturo, quindi stanno cercando di migliorarne alcuni aspetti, ma è chiaro che sarà difficile attendersi delle novità che vadano a stravolgere come magari può essere stato invece il rilascio di link o di async, eccetera.
Quindi adesso loro non vogliono snaturarlo troppo, perché è pieno di proposte che magari lo fanno avvicinare anche un po' troppo a TypeScript o altri linguaggi.
Poi F-Sharp, di cui già ha preso diverse strutture, diciamo così.
Qua potete vedere lo strumento. In alto si seleziona il tipo di branch in modo da attivare il compilatore Roslyn che supporta le funzionalità che noi potremo andare ad utilizzare. Potete vedere la versione basata su C# 9 a sinistra e a destra una versione, diciamo, decompilato, oppure come se dovessimo aver scritto la stessa cosa con C# versione 1.0, che fa capire cosa fa il compilatore per noi. Per esempio possiamo già vedere, e questo conosciamo già, che attraverso gli automatic properties noi quando scriviamo first name in realtà sappiamo già che viene creata una proprietà che ha un backing field autogenerato, appunto, per andare a leggere e impostare il valore first name e così per last name. Ok, e questo è tipico, fare una classe di questo tipo, soprattutto per fare dei DTO, quindi per targettare delle informazioni, ed è comodo anche perché posso utilizzare in questo senso gli object initializer per andare a mettere, ad esempio, che sono Christian e il mio last name è Civera. Okay, qual è il difetto di questo approccio? È il fatto che non ho un controllo sul fatto che io poi in un successivo momento potrei andare ad azzerare il first name e mettere qualcos'altro. Ora, quando si parliamo di classi, soprattutto di DTO, invece magari vorremmo poter dire no, io voglio creare questa classe, una volta inizializzata, non permetto più il cambiamento delle informazioni.
Tant'è che di fatto è un po' come un costruttore moderno, possiamo dirlo, cioè nasce dall'esigenza di avere un costruttore con una sintassi un po' più moderna, più esatto. Che un costruttore, avere qualcosa che faccia le veci di un costruttore con una sintassi un po' più moderna.
A te, Daniel, che io tante volte uso il costruttore perché voglio essere sicuro di crearlo e non permettere più la modifica del first name. I costruttori che però sono un po' verbosi, sono un po' lunghi da scrivere. Quindi che cosa si sono inventati? Si sono spremuti nel menu e hanno detto, invece di mettere set, io vado qua e posso mettere init e init anche qua. A questo punto, da un punto di vista sintattico, posso fare la stessa cosa, quindi posso segnare first name e last name. La differenza sta nel fatto che in realtà questi setter vengono impostati con degli attributi particolari che qui non si vedono, ma nell'IL si vedrebbero, che di fatto mi impediscono di fare questo, di andare a mettere first name e cambiargli il valore. A questo punto dovremmo vedere un errore di compilazione che mi dice che questa cosa non si può fare. Adesso non è sempre immediato, come in questo caso, Comunque, vedete che mi dice che non si può fare. Quindi, questa è già una prima novità. La cosa interessante è che io comunque posso, nel costruttore, quindi andare sul costruttore Person, e per init si intende tutto ciò che io posso fare in fase di costruzione della classe. Quindi posso comunque assegnare dei valori predefiniti in questo modo, posso comunque assegnare dei valori predefiniti in quest'altro, quindi sul last name faccio quest'altro, ok? Ma resterà sempre il fatto che io P non lo posso più, first name e last name non li posso più riassegnare. Questa cosa poi si sposa anche con i campi, quindi posso anche fare una cosa di questo tipo, andare a definire un back-in field, perché è vero che io voglio permetterti di inizializzare first name tramite l'object initializer, ma voglio utilizzare un back-in field, perché in fase di init, che allo stesso modo di un set, mi permette anche di fare così, quindi di andare a utilizzare value e nel caso arrabbiarmi argument null exception, perché il campo non è buono. Quindi in questo modo io posso fare expression value uguale, sì, dovrebbe essere così, punto di domanda, eccolo qua. Quindi se io per caso imposto first name a null, sebbene sinteticamente lo possa fare, e a runtime io potrò arrabbiarmi, quindi porre anche delle limitazioni, perché non dimentichiamoci che una buona classe dovrebbe avere comunque un comportamento, a meno che sia un DTO, però questo è una cosa che si può tranquillamente fare. Ok, quindi abbiamo visto i primi due punti, l'init successor e l'init only properties. Tra l'altro posso comunque rendere read only questo, che il mio setter funziona, il mio init funziona comunque. Ora passiamo invece a una importante novità, e cioè i records. Andiamo un attimino a vedere infatti questa classe person. Quando definiamo un oggetto, è chiaro che la persona, in questo caso Christian Civera, è diversa da un'altra persona che invece potrebbe essere Daniele, giusto? Quindi una classe ben sviluppata di person dovrebbe conciliare il fatto che se io controllo l'uguaglianza, ad esempio, di una persona con un'altra, Daniele Civera non è Christian Civera. Oh, chicchio, eccolo qua, così siamo allineati. Quindi che cosa sono inventati? Hanno detto: facciamo in modo che io possa, e qui vado a cambiare la branch, possa marcare la classe con una nuova keyword che si chiama record. Adesso qui il compilatore non funziona ancora bene, ma sostanzialmente cosa succede? Che questa classe automaticamente assume altre funzionalità. Ad esempio vengono create automaticamente gli operatori di uguaglianza, viene fatto l'override del metodo di uguaglianza e dell'hashCode. Quindi si vuole rendere più agevole il fatto che io definisco first name e last name e in automatico una serie di comportamenti vengono implementati. Ora, se torniamo alla versione più semplice, a ai record si unisce il fatto che io a questo punto, siccome molto spesso devo dichiarare get e init e poi devo dichiarare il membro di visibilità pubblica, ci si sono detti: ma facciamo una cosa ancora più semplice, ripulisco per semplificare un po' la classe. Facciamo in modo che io possa togliere il public, possa togliere gli attributi, gli accessori, quindi il get e la init, modifier, mettere un bel punto e virgola e andare a, me li prendevo come record, mi sembra, vediamo.
Devi comunque mettergli, se non ricordo male, get e set.
Sì, ma devo metterlo pubblico, aspetta, così dovrebbe andare.
O pubblico o get e set.
Vediamo se me lo dà. Questo adesso un attimo lo commento. Dovremmo vedere public string. Di questo compilatore qua lascia un po'.
Sì, è un po'. Alcune volte funziona, alcune volte no.
Però se lo metto sulla stessa riga. Perché il loro scopo, comunque, giusto per mettere uno pseudo code, è questo. Ecco, forse con questa sintassi funziona.
No, vuole public get init comunque. sicuramente vorrà public e get init, almeno nell'ultima
mi interessava versione. Farlo vedere in questa forma, cioè loro vogliono poter arrivare a definire il first name e last name senza doversi preoccupare del get, della init e della visibilità, ma di avere una classe person che io posso utilizzare come abbiamo sempre fatto, quindi vediamo, peccato che non riusciamo a vediamo
sì, se funziona
di nuovo la...
L'obiettivo finale è quello di avere di fatto dei record, cioè qualcosa che contenga dati con un comportamento che sia più simile possibile a ciò che appunto facciamo generalmente per fare delle classi che contengono dati magari serializzati da un JSON, da un database, eccetera.
Infatti l'obiettivo è questo, che se io poi faccio p.equals p2, il risultato di questo R dovrebbe essere true, perché sebbene sono due istanze diverse, e quindi sono due tipi di riferimento diverso, il contenuto dal punto di vista di first name e last name è identico. Diverso invece il discorso di object.referenceEqual, in questo caso P e P2 daranno un esito false. Ok, quindi è un po' come l'anonymous type, dove a parità di valore l'uguaglianza c'è, ma sono dei tipi di riferimento, quindi se io faccio delle assegnazioni mi porto appresso il valore senza dover, rispetto per esempio alle tuple, travasare tutti i campi che sono contengono, dato che le tuple invece sono delle strutture dei tipi di valore. Ok, interessante il fatto che a questo punto si sono detti, beh, allora un'altra cosa che implementano oltre all'operatore di uguaglianza è anche la clonazione, cioè io posso utilizzare una sintassi, posso innanzitutto fare una cosa di questo tipo, fare new person di P2, cioè hanno supportato un costruttore che accetta un'altra persona e ne travasano i valori, posso fare anche P4 uguale P2.clone, e anche questo è comodo perché conoscendo i membri della tua classe del record loro possono andarlo a clonare, ma posso fare anche così, P5 uguale a P o P2, yes, quello che vogliamo, with, e andare a definire tutte o solo alcune delle proprietà, quindi first name lo voglio andare a cambiare in Daniele, quindi otteniamo un nuovo tipo, una nuova istanza di person che ha clonato last name, ma il first name invece è Daniele. Chiaramente poi qua posso andare a mettere altri membri. Quindi è un modo rapido per, appunto, essendo dei record, clonare, cioè tutte le operazioni di travaso, di informazioni e così via, vengono automatico, un po' come quando hai literal in JavaScript dove riesci a travasare i membri che contengono, e questo è una cosa che si avvicina molto.
Christian ci chiedono, il clone è un deep clone?
No, è solo di primo livello, quindi chiaramente se al suo interno hai usato invece di una stringa un tipo di riferimento, ha travasato il tipo di riferimento, quindi non è un deep clone da questo punto di vista. A meno che a sua volta anche la proprietà che tu hai messo è un record, e allora anche il record stesso potenzialmente viene clonato. In realtà è una domanda molto interessante, lo si capirà quando avranno finalmente implementato questa funzionalità. A mio parere dovrebbero clonare anche tutto i record interni, non le classi normali, perché quello come fa a clonare? È un problema che c'è sempre stato e solo con i record si può risolvere, diversamente è semplicemente una copia del riferimento alla stessa istanza. Giusto Daniele?
Cioè, penso sì, esatto. Poi comunque aspettatevi diverse novità su quest'ambito, perché stanno ancora cambiando sintassi.
Sì, prima questo si chiamava data fino a ieri, per esempio. Quindi,
sì. Ed è un po' come le tuple che sono state introdotte in C# 8, è qualcosa che poi maturerà man mano che andiamo avanti con le prossime preview, però è interessante vedere che stanno cercando di andare a risolvere alcuni dei problemi, diciamo delle lamentele principali che gli sviluppatori hanno portato al team di C Sharp in questi anni.
Sì, tra l'altro sembra essersi un attimo ripreso, volevo infatti vedere se me l'ha preso, no, vabbè, comunque forse vediamo un po' se prendendo la versione che mi ero fatto, adesso me la compila, va che funziona. Quindi si può notare che la classe Person, questo è bellissimo, ha in più adesso l'implementazione del clone, ha l'implementazione dell'equals lì nelle sue forme e anche l'escode adesso non è completo come potete vedere, e il costruttore, come vi dicevo, che accetta il Person. Quindi come vedete, di fatto generano del codice per conto nostro e nulla di più per certi versi. Ok, ottimo. C'è anche una cosa interessante, il fatto che io posso fare che un record, che in questa versione si chiama data, ma è sempre un record, può ereditare da un altro record, e quindi a questo punto io posso andare a creare una person, farmi una modifica di questa person, questo l'abbiamo già visto, posso istanziare ad esempio uno speaker che eredita da person, in questo caso posso assegnare sia first name, last name e tech area, che era una proprietà che ho aggiunto in più, ma la cosa interessante è questa, cioè che se io prendo S1 che è un person, nel momento in cui faccio questa sintassi, quindi clono la persona, che in realtà era uno speaker, ad ogni modo quello che ottengo è una persona, cioè loro vogliono togliere il polimorfismo da questo aspetto e dire: se tu pensavi di creare una persona, io mi aspetto di ottenere una persona. Questo significa che se per caso io faccio with e ci metto di nuovo comunque Christian, S2 e S1 non sono uguali, perché in un caso S1 è uno speaker, nell'altro S2 non è uno speaker ma è una persona, quindi il polimorfismo nei record non vale, quindi due oggetti diversi anche se ereditano non sono uguali, ok? Che è una differenza importante, perché effettivamente se ci pensiamo uno speaker non è una persona, ok? Sono due cose diverse, sebbene hanno delle proprietà in comune. Make sense, Daniele? Abbiamo delle domande? No.
Ora, non specificatamente, ce n'è una che dice come, che implicazioni ci saranno per applicazioni desktop Windows che usano WinForm.
Questo qua, beh, in realtà nessuno, perché come vedete è una normale classe. Chiaro che se tu vuoi implementare la Notify Property Change o altre funzionalità, questo non va bene, cioè non è pensato per offrire una classe da esporre direttamente in data binding, ad esempio, però se hai uno strato di servizio applicativo che chiama un servizio HTTP che restituisce degli oggetti, questi oggetti si prestano benissimo a essere dei record. Li prendi e li serializzi così come sono e li passi sui vari layer, mantenendo intatta e preservando il fatto che un oggetto è uguale all'altro in base al suo contenuto. Ok. Andiamo avanti, quindi abbiamo visto che implementano tutto questo, la keyword with particolare che ricorda un po' Visual Basic, a volte ritornano, però ci permette di andare a clonare e a specificare più proprietà. Ecco, potremmo eventualmente supportare anche i positional record, cioè potremmo sfruttare dei costruttori che mi permettano di inserire nell'ordine in cui io dico le stesse informazioni. Quindi io, adesso sperando che me lo supporti, io posso fare anche una cosa di questo tipo, aprire la tonda e scrivere first name, virgola, string, last name. In questo caso, la classe che viene creata, che infatti non me lo supporta, no, è andato. La person 2 vedete che è esattamente una classe, un record, appunto, con first name e last name come proprietà. In questo caso però io per inizializzarlo dovrò usare il costruttore, quindi il mio rp5 dovrò usare nell'ordine in cui ho forzato, vedete che me lo indica anche, Pippo ormai è standard, si sa, quindi sono diventate delle proprietà, ma posso inizializzarle facilmente tramite costruttore, così ho anche l'obbligatorietà di valorizzare questi parametri, perché qui queste proprietà, sapete che qui io non ho l'obbligo di impostare tutte le proprietà contenute in person, invece così torniamo ai vecchi costruttori, però in automatico ho già le proprietà definite, Ok, quindi come vedete ho fatto presto a definire un oggetto di questo tipo. Ti piace, Daniele?
Sì, sì, quando abbiamo applicazioni, diciamo, usa e getta, tra virgolette, o comunque quando abbiamo necessità di caricare dati, è sicuramente molto più interessante poterli scrivere così che fare un sacco di codice di boilerplate che
esatto,
alla fine neanche usiamo. C'è un'altra domanda, Christian, che ruolo potrebbero avere le interfacce con le nuove data class, con tutte queste feature che abbiamo visto finora?
Ma le interfacce, queste sono normali classi, quindi teoricamente non c'è un limite, cioè tu puoi comunque, anche prendendone una già che esiste già, implementare iDisposable, lo puoi fare senza problemi, lo puoi fare senza problemi e tutto funziona. Quindi diciamo che dobbiamo pensarla come una classe che in automatico preserva l'uguaglianza e rappresenta sinteticamente un oggetto nei valori che contiene, ma tutti
è un contenitore di dati,
esatto, quindi dal punto di vista dell'utilizzo dell'interfaccia, dei metodi che puoi metterci dentro.